Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
All'ascolto e in visione, io sono Giovanna e sono in compagnia di Michele, la mia spalla, per la nostra rubrica Quattro chiacchiere fra amici, che vuole essere un po', diciamo, il salotto dei tolkieniani italiani. Quindi qualche volta ci prendiamo un tè virtuale io e Miki, e qualche volta abbiamo anche ospiti altre persone, come ogni salotto che si rispetti. E in questo caso abbiamo ospiti due carissimi amici che sono Pietro e Filomena, eccoli lì, e che fanno parte del circuito dei tolkieniani italiani, ma in qualità di amici e collaboratori, nel senso che non sono nostri editor oppure nostri articolisti oppure membri del gruppo di lettura, insomma gente che viene dal di dentro, ma gente che viene dal di fuori, pur appunto collaborando attivamente con noi, nel senso che ovviamente siamo entrati in contatto, è nata questa amicizia, noi siamo molto d'accordo con i loro valori, loro sono molto d'accordo con i nostri, e quindi ci siamo ben trovati a ragionare e a camminare insieme, e abbiamo appunto deciso di fare questa puntata di oggi, che riguarderà Aldarion ed Erendis, la pronuncia è importante, e la vita di coppia nelle opere di J.R. Tolkien. Dopo questa puntata sicuramente poi ne seguiranno delle altre. Tuttavia adesso non faccio la maleducata, passo la parola ai nostri ospiti in modo che loro possano presentarsi, descrivere la loro realtà, che cosa fanno, il loro blog, di che cosa si occupano nella vita di tutti i giorni, insomma. Prego ragazzi, buonasera e benvenuti.
Grazie, grazie. Bentrovati, grazie per la pazienza, insomma, perché dovevamo già vederci con questo incontro a giugno, poi ci fu il Covid, siamo stati, diciamo prima, insomma, con Giovanni e Michele, siamo stati falciati tutti quanti, e quindi poi abbiamo rimandato l'incontro, che si è rimandato di volta in volta, fino finalmente ad oggi, 9 ottobre, ci siamo, insomma, ce l'abbiamo fatta. Allora, noi siamo appunto Pietro e Filomena, siamo una coppia di sposi, io sono di origini pugliesi, mia moglie invece è...
Io sono di origini calabresi,
ma... Come Giovanna...
Ma viviamo in Umbria, Perugia.
Sì, sì, ci siamo trasferiti qui da circa un anno, anzi no, da un anno preciso, e siamo genitori di due bimbe di 6-8 anni e, insomma, ci occupiamo principalmente di spiritualità e vita quotidiana, perché siamo convinti, insomma, che tutto ciò che fa parte della nostra vita quotidiana, quindi da preparare una colazione, ad accompagnare un figlio a scuola, fino a cose magari che a volte sono viste come spirituali, ecco, tutto quello che viviamo rientra nella nostra vita spirituale, perché tutto ha un senso e un significato profondo, insomma, nella nostra vita. Quindi cerchiamo di stare, per quanto è possibile, con gli occhi aperti per riconoscere davvero l'importanza di ciò che accade, di ciò che ci succede, e di leggere all'interno del nostro quotidiano appunto la presenza di Dio, perché siamo credenti, ma per chi magari non lo è, la presenza comunque di qualcosa di più grande, insomma, che ci trascende, ecco. Filo, vuoi aggiungere? Ah, il blog! Sì, il blog appunto, Pietra e Filomena, siamo presenti insomma anche sui vari social, Facebook, Instagram, YouTube, con questo nome che è il nostro, Pietra e Filomena, e, insomma, se volete leggere un po' quello che scriviamo, basta digitare, insomma, viene fuori, insomma, il nostro blog. Questo, altro?
No, il blog nasce un po' dal desiderio di condividere con altre persone, non solo coppie di sposi, ma o coppie di fidanzati, con altre persone questa visione della vita, no? Perché non è solo una visione materiale, materialistica, ma anche appunto spirituale, e non per forza però religiosa, quindi non per forza di persone credenti o credenti nella stessa fede. Ecco, ci piace incontrare l'altro così com'è, appunto, diverso.
Sì. Poi una piccola aggiunta, insomma, ci siamo sposati 9 anni fa, il nostro anniversario è stato il 4 di ottobre scorso, e diciamo prima Michele e Giovanna ci siamo fatti dei regali, di cui andiamo fieri, io ho ricevuto questa fantastica spilletta, insomma, da...
Bellissima.
E lei, insomma, ha ricevuto l'anello.
Sì, questo anello molto potente.
Insomma, ci piace scherzare, ci piace l'ironia, insomma, anche infatti quello che scriviamo di solito è sempre condito da un, diciamo, da un sottile strato di ironia, perché pensiamo che sia un modo per poter arrivare, insomma, alla gente, altrimenti il mattone, anche quando qualora fosse vero e fosse, insomma, pieno di senso, a volte si scontra con il gusto, insomma, che a volte non ti fa passare certe cose, invece un sorriso, ecco, rende più semplice anche aprire certe porte. Ma la parola subito a voi, perché sennò non finiamo più.
No, ci mancherebbe, no. Però non ci avete detto un'altra cosa, che voi siete anche artigiani, cioè voi realizzate degli oggetti a mano.
Sì, nel senso, sì. Il Filo insegna, cioè lei è la parte seria della famiglia, io appunto mi occupo di questo artigianato, ho un sito che si chiama Artigianato dei Monasteri, dove appunto ho messo insieme tanti monasteri d'Italia, vendiamo i loro prodotti, in più ci abbiamo messo insieme invece anche altri prodotti realizzati da noi stessi, e qui vedete un po', c'è un po' di materiale, perché siamo nel nostro studio di casa dove facciamo un po' tutto. E c'è anche appunto il materiale con cui costruiamo alcune cose che vendiamo, però insomma è un lavoro che mi piace tanto e che condivido con lei, insomma, per quanto le è possibile, conciliandolo col suo, ecco. Grazie per avercelo chiesto.
No, ci mancherebbe, io ci tenevo particolarmente a sottolineare questa cosa, perché comunque, sai, cresime, comunioni, il Natale che si avvicina, il compleanno, sono sempre, diciamo, delle idee sfiziose, nel senso che io penso che una cosa fatta a mano, appunto artigianale, sia un regalo meraviglioso, al di là del suo valore, perché ogni oggetto, ogni cosa che viene fatta a mano è un pezzo unico, e nel pezzo unico viene trasmesso anche tutto l'amore che viene fatto per realizzarlo. Tu puoi realizzare a mano 100 soldatini, ma se li guardi da vicino non saranno mai uno vicino alla, cioè non saranno mai uguali alla fine se li dipingi a mano. Per questo ci tenevo appunto a sottolinearlo, perché proprio è, per me è bellissimo, artigianato.
Grazie.
Grazie.
Grazie Giovanna, grazie.
Ci mancherebbe. Bene così.
Aspetta, una cosa tecnica, hai mandato il link, perché noi siamo vecchi e quindi ho bisogno degli occhiali così, vedere se
sì, hai
mandato il link da condividere.
Sì, ovviamente okay, cosa succede? Voi non lo sapete, ma durante le nostre live succedono sempre 100.000 problemi tecnici. prima non andava il microfono di Michele, ora esatto. Sono andata per mettere il link su Tolkieniani Italiani, gruppo pubblico, della quale io sarei già peraltro amministratrice. Quindi, in teoria, io mettendo il link, lui dovrebbe andare in automatico, penso io.
Sì. Sì,
invece mi diceva di no, che era in attesa di approvazione, come cioè, mi auto-approvo.
Ok, chiediamo allora ai moderatori di approvare subito.
Gliel'ho detto e mi dicono no, è già stato lanciato il link.
Ok,
va bene.
Sul nostro comunque c'è, sul nostro c'è. Eccolo qui.
Eccoci. Ci possiamo Perfetto. Vedere in diretta.
Allora ringraziamo Francesco per averci salvato in extremis. Tanto a quanto pare è collegato. Bene così. Allora, direi che adesso che anche voi avete lanciato il vostro link, diciamo, passerei la palla a Michele se vuole farvi qualche domanda più specifica sul vostro blog, su qualcosa comunque del vostro appunto quotidiano.
Sì, volevo anche un attimo chiedervi, secondo voi qual è, non so se c'è una ricetta per una buona vita amorosa, una buona vita di coppia, qualcosa che avete condiviso sul vostro blog, qualche idea, qualche spunto. Provate, ecco, a lanciare qualche idea, qualche sasso, sì. Vediamo se...
Allora, noi praticamente siamo proprio contro le ricette.
Perché... Ok, perfetto.
Perché c'è davvero tanti blogger lo fanno, insomma, dicono, ecco, questo può essere...
Seguiteci e avrete questo, la felicità.
Quest'altro. La ricetta è per la felicità, appunto, è fatta di un lavoro, ecco, tornando a quello che diceva Giovanni, un lavoro artigianale, no? E allora, se ci può essere una ricetta che va trovata nella coppia, in base al proprio passato, proprio vissuto, in base a ciò che si è e in base a ciò che si desidera raggiungere insieme. Quindi questo richiede ovviamente un mettersi in discussione a 360 gradi. Questo non è una ricetta, ma non è neanche una garanzia di successo. Però certo, se mettiamo insieme la buona volontà, il desiderio di camminare insieme, eccetera, il desiderio di ascoltare l'altro, il desiderio di amare l'altro per così come è, senza cercare di trasformarlo a nostra immagine e somiglianza, ecco che forse abbiamo dei buoni presupposti per poter creare un rapporto di coppia che sia bello, ecco, insomma, che...
Beh, un piccolo consiglio però possiamo darlo.
Ecco.
Abbiamo un motto noi, no? Perdere tempo insieme, cioè fare sì. delle cose che non hanno uno scopo.
Noi siamo i maestri della perdita di tempo.
ma farle insieme.
Beh, questa cosa devo dire che è bellissima, veramente. Devo subito metterla in pratica perché mi piace.
Sì, 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 ci piace perdere tempo insieme, che può essere appunto andarsi a prendere una birra cercando appunto di, così, di stare insieme, di fare una passeggiata senza per forza... Perché sapete cosa? Noi siamo sposati appunto da 9 anni, una piccola esperienza insomma di famiglia adesso ce l'abbiamo, e il rischio delle famiglie è quello di diventare un po' una sorta di DSRL, no? Cioè una società che fa cose che si fa, cioè bisogna fare la spesa, bisogna andare al lavoro, tutte cose giuste che appunto fanno parte
che
della nostra
fare.
vita, però appunto poi spesso no, non lo so, a volte si può perdere la bellezza dello stare insieme semplicemente per stare insieme. Quindi ecco, bene sì fare quello che c'è da fare, però anche appunto imparare a stare, avere uno sguardo diciamo contemplativo sull'altro, che vuol dire, cioè niente di particolare, ma appunto a volte anche stare di fronte all'altro senza per forza fare qualcosa di specifico, o facendo qualcosa che ci piace, insomma questo è quello che sicuramente può aiutare una cosa. Poi abbiamo, insomma, oggi abbiamo una coppia di Aldarion e The Randis, insomma, che ci daranno tante istruzioni su cosa non fare.
Cosa non bisogna fare.
Sì.
Cosa non fare, sì. Assolutamente.
Certo, perché comunque anche se due persone sono uguali e non ci azzeccano, se c'è un briciolo di rispetto e di dialogo, io penso si possa andare avanti. Senza necessariamente salutarsi o trattarsi male.
Sì.
Direi. Ma va bene, sempre qualcosa. Ma voi come avete conosciuto Tolkien? Qual è, diciamo, l'opera che vi è rimasta nel cuore e vi ha deciso di approfondire appunto la conoscenza dell'autore? E se per caso differisce dal primo libro che voi avete letto del professore, insomma, qual è stato? Non so se ho posto sì, in maniera fluida la domanda, un pochino incartata, diciamo.
Io, sì, io ho conosciuto Tolkien per il film di Peter Jackson negli anni primi, anni 2000. Non so perché, ma davvero non avevo mai proprio sentito parlare neanche di Tolkien, oltre che dei suoi libri. Proprio ero, non so in che mondo vivevo, però sa di fatto che non mi era mai giunta nessuna delle sue opere, né tantomeno il suo stesso nome. Il film per me è stata una folgorazione, che però poi piano piano, insomma, si è trasformata sempre in un desiderio maggiore di conoscerlo. Ovviamente potete immaginare quando poi, da profano, ho iniziato a leggere Il Signore degli Anelli, insomma, quanto sia stato poi spiazzato invece della ricchezza ulteriore, insomma, che si trova tra le righe delle parole proprio scritte dal professore, e quanto poi, insomma, mi sia appassionato ancora di più. Poi in questo, secondo me, almeno per me, un ruolo lo giocano anche tanto gli amici. Gli amici che ti fanno incuriosire, magari ti propongono una lettura, ti dicono, guarda, questo secondo me ti piacerà. Allora magari anche, ecco, anche questo si fa cammino insieme a qualcun altro, insieme a qualcuno che magari è già innamorato, perso di Tolkien, e ti fa incuriosire, quindi anche quello, insomma, diventa importante, una trasmissione orale di una passione che viene appunto condivisa.
Poi la moglie ti regala i libri.
Poi la moglie mi regala i libri, i regali, come si dice, pilotati. Cosa ti regalerò? Ma se vuoi ti do qualche dritta.
Beh, no, non è vero.
No, su questo no, è vero.
No, io invece ho conosciuto Tolkien che ero molto giovane, avevo 18 anni, anch'io da un mio amico che aveva cartine della Terra di Mezzo, mappe appese per tutta casa, mi sono un po' incuriosita, ho iniziato a leggere, poi ecco, è coinciso con un momento molto particolare della mia vita, che è stato quello della conversione, quindi di lì a poco ho deciso di entrare in convento per iniziare un percorso per diventare suora, poi sono uscita.
È una storia lunga, una puntata,
però diciamo che mi ha accompagnato, ecco, Il Signore degli Anelli mi ha accompagnato in questo periodo per me molto particolare, però poi la mia passione si è un po' arenata lì, insomma, non ho proseguito oltre. Poi ecco, con Pietro un po' lui aveva conosciuto i film, eccetera, quando ancora non ci conoscevamo, e poi ecco, ha ripreso vita un po' questa passione per le opere di Tolkien. E a me è piaciuto molto il Silmarillion, soprattutto i primi capitoli in cui appunto si parla della creazione. Mi ha appassionato tanto, e poi questa storia di cui parleremo, no, mi ha preso proprio mi è piaciuta moltissimo. Vabbè, poi vedremo proprio per la profondità del racconto.
Sì, ma questa è poi una caratteristica, insomma, di Tolkien, cioè davvero di farti assaporare le cose a un livello più profondo di quello che uno a volte riesce a immaginare. Ecco, noi, insomma, a noi piace la spiritualità, come dicevamo all'inizio, no? Senza voler fare discorsi già si sanno, insomma, sul professor Tolkien, la sua, insomma, il suo credo religioso, eccetera. Però anche quando mi parla, che ne so, di qualcosa che in quel momento non c'entra assolutamente niente con Dio, con la fede, eccetera, mi manda sempre, che ne so, un messaggio che mi tocca il cuore. E questo è davvero per me è incredibile, nel senso che non che supera, non lo so, insomma, tocca corde davvero profonde, non solo intellettive, ma anche proprio spirituali, anche emotive, davvero molto, molto forti. Questo sicuramente anche per il suo vissuto, il suo passato, anche, insomma, difficile, di orfano, di, insomma. È riuscito poi a mettere nelle sue opere davvero qualcosa di, cioè, una bomba di contenuti, un mondo tutto da scoprire, ecco.
Sì, diciamo, sì. Questa forse è la caratteristica principale, sì, che ci appassiona, no, di Tolkien, il fatto che non c'è un messaggio che non è diretto, perché però fa pensare, ecco, fa riflettere, sì, sull'essere umano in generale. questo forse è quello,
sì, parlare di cose grandi attraverso cose piccole,
attraverso, sì, un racconto,
attraverso un racconto, ecco. Poi qui andiamo avanti, però come genitori ci insegna anche uno stile, a volte un esempio, no? Quando vogliamo a volte trasmettere un insegnamento alle nostre figlie, faticosissimo, ragazzi, cioè veramente il racconto ci aiuta molto. Cioè, per esempio, l'anno scorso c'è stata la nostra figlia, la secondogenita, che aveva dei problemi a scuola con un'amichetta, eccetera. Inizialmente sono partito da genitore, insomma, un po' dispiaciuto per quello che stava vivendo, e quindi, ma tu così, colà, eccetera, no, insegnamenti, regole, eccetera. Poi ho capito che lei si stava irrigidendo ancora di più. Poi le ho raccontato una storia di quando io ero bambino, che ho vissuto una storia simile, gli ho detto dei nomi, gli ho detto raccontato delle situazioni, eccetera. E sono riuscito a trasmettere il messaggio che volevo per un modo che lei ha accolto. Cioè lei alla fine non ha posto resistenza come rispetto magari di fronte a una regola o qualcosa del genere. Quindi avere il racconto è un veicolo, insomma, ancestrale che ci portiamo avanti proprio dalle origini dell'uomo. Sì, 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 assolutamente, sì.
Riguardo a questo dico una cosa che c'entra marginalmente, ma secondo me va proprio al punto. E nel suo saggio sulle fiabe Tolkien dice che effettivamente lui nei suoi racconti non parla di un qualcosa di tangibile, di reale, ma effettivamente cosa c'è di più tangibile, di reale, di parlare di un fulmine piuttosto che di una lampadina. Ecco, lui usa questa metafora. E lui dice: un fulmine rimarrà per sempre, cioè dalla notte dei tempi, e ci sarà per sempre in futuro. Una lampadina è stata inventata l'altro ieri e magari un domani non ci sarà neanche più. Per cui dire che lui racconta qualcosa di non reale o di non tangibile mi sembra un po' un'assurdità, eppure gliel'hanno detto in tanti. Però sì, Tolkien va veramente, ha detto una cosa secondo me giustissima, che Tolkien attraverso i suoi scritti tocca proprio delle corde dell'animo che difficilmente qualche altro scrittore è riuscito a toccare, con una delicatezza e una poesia fantastiche.
Sì.
Ok, volevo chiedervi come mai proprio Aldarion Ederendis, cioè che cosa vi ha colpito di questo racconto, che poi alla fine è un racconto incompiuto, perché appunto è nel libro dei racconti incompiuti di Numenor e della Terra di Mezzo, esatto, proprio quello, e quindi non ha un vero e proprio epilogo, perché non è un qualcosa che Tolti aveva lasciato a metà e non aveva terminato del tutto. Cioè, che cosa vi ha colpito di questo racconto?
Cercheremo di non fare spoiler, nel senso, vi invitiamo, okay, invitiamo chi sta seguendo alla lettura, sicuramente facciamo vedere il testo, Racconti incompiuti, ne vale davvero la pena, ragazzi, leggetelo, compratelo, divulgatelo, però cercheremo di non fare spoiler, non è facile, okay, perché ovviamente entreremo un po' nella storia, però cerchiamo di rimanere un pochino...
Per sommeline, comunque, la storia si può dire fondamentalmente... Chi sono, sì, però cosa, ecco, fanno?
Magari Filomena, insomma, può dire un po' su questo.
Beh, per me, insomma, vabbè, un po' per noi, sì, penso di parlare noi, sì, anche a nome tuo, ci è sembrata una storia estremamente moderna, no? Sembrano questi Aldarion e Ederendis, sembrano due giovani che, non so, vicini, i nostri vicini di casa, che a un certo punto non si capiscono, no? Non riescono più a comunicare, non riescono più a parlare, a dialogare. Ecco, e poi l'altra cosa che ci ha colpito tanto è l'accurata analisi psicologica dei caratteri dei protagonisti, in cui davvero capiamo quasi tutto il mondo interiore, no, dei due, quindi questa passione estrema per il mare e dall'altra parte questa passione tenace per la terraferma, per la stabilità, per quello che lei pensa che sia, ecco, un dono, e quindi il dono deve rimanere così, deve rimanere stabile in eterno, e questo si scontra invece con la visione scusate la visione invece dell'altro protagonista, che invece pensa al futuro, a cosa potrà dare quella terra, cosa avverrà per quella terra. ecco, un po'. Sì, forse ho anticipato un po' troppo.
Sì, ci ha colpito davvero questo realismo in questo rapporto di coppia. Tanto vero, davvero, che sembra di poterli vedere in azione mentre litigano, mentre si mandano rispettivamente a quel paese.
E anche quando stanno in silenzio.
Anche poi. Quando stanno in silenzio, sì. C'è davvero ecco il realismo di questa storia. Infatti, quando ho iniziato così a prenderla un po' in mano, cioè, è davvero una, come dice, come urla Gimli, è una miniera! Cioè, proprio è davvero una miniera di spunti di riflessione per la vita di coppia. Come diciamo prima, evitare quello che hanno fatto loro può essere già un motivo per, cioè un modo per andare bene.
Sì, arrivano veramente a incrinare tanto il rapporto senza poi dire di fatto la fine del racconto, però appunto secondo me se avessero dialogato molto di più le cose sarebbero andate diversamente.
Assolutamente, sì, poi ovviamente ci sono anche le influenze genitoriali che vengono fuori in modo molto forte, c'è il papà, il re insomma di Numenor. Ecco, poi parliamo anche di Numenor in questi giorni, insomma, magari Numenor è anche un pochino più conosciuta di prima, insomma, perché c'è la serie, allora magari ce l'immaginiamo anche così fisicamente come può essere. Ecco, c'era questo re, Meneldur, giusto l'accento?
Meneldur è giusto.
Yeah, Meneldur, il sovrano di Numenor, papà, padre di Aldarion. Siamo nella linea di Erros, quindi insomma siamo davanti a personaggi anche molto belli, come ci vengono descritti tutti quelli della linea di Erros, quindi immaginiamo Aldarion, un giovanotto di un metro e novanta, due metri, biondo, con gli occhi azzurri, insomma. Dall'altra parte abbiamo una donna bellissima, di una linea diversa, che è quella di Beor, se non sbaglio, sì. Quindi sono della parte, lei è originaria della parte occidentale di Numenor, e quindi ha caratteri somatici anche differenti, capelli scuri ma occhi grigi, insomma, quindi sono entrambi davvero due fotomodelli, diciamo, sono stupendi. E questa coppia, insomma, non so se posso già entrare così nel...
Vai, entra pure nel vivo del racconto.
Si incontrano grazie a un escamotage della regina, della madre di Aldarion, insomma, che vede questa ragazza, che poi entrerà a far parte delle sue ancelle, delle ancelle della regina, e cercherà, insomma, di farla conoscere a suo figlio. Perché, però? Sia perché questa giovane era tanto bella, ma anche perché Aldarion aveva mostrato, fin dalla sua tenera età, una passione smodata per il mare, come suo nonno Veantur, se non sbaglio, il nonno Veantur,
sì,
che aveva iniziato alla navigazione, lui non ha mai poi smesso di amare il mare. Quindi, secondo la mamma, ecco, poteva essere un escamotage quello di ancorare, proprio nel vero senso del termine, ancorare sulla terraferma questo figlio che mostrava, insomma, questa passione appunto per il mare, e quindi per una ricerca e un andare e un tornare continuo, che ovviamente non dava stabilità a quello che poi sarebbe dovuto essere il suo futuro, appunto il futuro del re di Numenor, che insomma doveva in qualche modo poi star lì come un sovrano, stare a casa. Certo. E quindi questo, insomma, innesca una serie di reazioni da parte di questo ragazzo, poi parliamo già, Aldarion aveva già, insomma, una novantina d'anni, quando, però per Numenor era ragazzino, ovviamente, perché parliamo della discendenza appunto di Erros, dove bene o male la vita media era di sui 400 circa, no? Sui 400 anni, quindi parliamo di un ragazzino, però insomma Aldarion messo, devo fare tutta la vita, quando sarà messo alle strette anche dai genitori o subirà quelle che per lui sono ricatti affettivi, lui fuggirà, cioè chi gli proporrà queste cose attraverso un ricatto o attraverso un escamotage otterrà da lui sempre una risposta opposta a quella desiderata. Quindi infatti Aldarion scappa, ma non soltanto perché vuole scappare, ma perché appunto c'è dall'altra parte questa passione, come dicevo prima, smodata per il mare. Di mezzo c'è anche, appunto, si parla di Uinen, che è la Maia del mare, no? Poi non dimentichiamo anche un altro particolare, che in questo periodo storico, a differenza magari di quello che stiamo vedendo nella serie, che già più in là, siamo quasi insomma alla fine della serie, in questo periodo storico Numenor è ancora un regno di pace, dove la custodia dei Valar è veramente sconfinata, quindi anche il mare, in realtà con cui si confronta Aldarion, non è il mare, dei pericoli. Perché è un mare sempre, e la navigazione è sempre benedetta dai Valar. Quindi lui, e questa cosa suo padre gliela farà notare più di una volta, non sta affrontando realmente quelli che possono essere i pericoli del mare, ma sta navigando sotto la protezione dei Valar. E questo ovviamente, se da un lato lo porta a tornare a casa vivo e vegeto, dall'altra parte inorgoglisce anche il suo cuore. E il padre di questa cosa, insomma, ne risentirà tantissimo. E poi ecco, lancio un assist, così magari spezziamo un pochino e su questo può entrare sicuramente Michele. E in questo tira e molla, diciamo, di lui preso tra i genitori e questa ragazza che diventava sempre più presente nella sua vita, a un certo punto Aldarion deve partire perché vuole partire ancora una volta. Dove andava? Andava nella Terra di Mezzo, questo non l'abbiamo detto. Per forza lì doveva andare, dall'altra parte non si poteva, quindi era tappa obbligata a Terra di Mezzo, verso
Esatto.
est, e lui verso est appunto incontrava le sponde dell'Indon, eccetera. E allora che succede? Che a un certo punto suo padre dice basta, io la mia benedizione non gliela do e lo faccio in un modo fisico, materiale. Perché era usanza all'epoca a Numenor che prima di partire i naviganti ricevessero da parte del re o da parte della regina, insomma, una benedizione sotto forma di ramoscello. Ramoscello chiamato Oyolaire. Questo Oyolaire era un ramoscello che rimaneva sempre verde e durante il periodo della navigazione veniva, non seccava, e quando i marinai tornavano era ancora verde. Ma sulle origini passo la parola a Michele, anche sulle origini del nome.
Sì, allora, Oyolaire è un nome Quenya. Quenya è uno dei linguaggi elfici ricostruiti da Tolkien. Dico ricostruiti perché lui non è che inventava delle lingue, ma le andava proprio a ricercare, in base alle sue regole linguistiche di evoluzione che lui stesso si era posto. Oyolaire vuol dire proprio, è una parola composta da Oyo che vuol dire sempre e Laire che è una delle stagioni. Gli elfi avevano 6 stagioni a differenza delle nostre che sono solo 4 e era proprio quella corrispondente all'estate. Quindi il nome vuole proprio dire sempre estate, cioè sempre rigoglioso, verde, era proprio il periodo in cui sbocciavano i fiori, maturavano i frutti. E quindi appunto il significato di questo ramoscello che veniva proprio posto sulla prua delle navi, dove attualmente c'è, diciamo, la polena delle navi attualmente, e rimaneva sempre appunto fresco, rigoglioso, anche se era stato reciso dall'albero. E gli stessi flutti del mare lo facevano sempre rinverdire e appunto se rimaneva verde fino al ritorno era appunto un augurio per essere appunto ritornati per aver fatto un viaggio tranquillo e insomma era un buon auspicio e veniva posto proprio sulla prua delle navi da una delle donne della casa reale. E appunto il padre Meneldur pone un divieto a tutte le donne della famiglia reale di andare sulla prua della nave di Aldarion, che sarebbe partita di lì a poco, per appunto portare questo ramoscello. E diciamo con la complicità della regina, appunto Erendis, che non faceva parte della famiglia reale, andrà lei a portare questo ramoscello e appunto per augurare ad Aldarion un buon viaggio e un presto ritorno, ecco.
Sì, e in quell'occasione Aldarion per la prima volta si accorge della bellezza di Erendis e diciamo che non torna proprio prestissimo, perché i suoi viaggi durano sempre anni, ma comunque sì, con una certa fretta di rivedere questa ragazza, insomma, di cui comunque a cui ha legato il cuore, e a cui, di cui insomma già Erendis era già innamorata, di cui insomma già da diverso tempo.
Sì.
Ecco, passerei un attimo la parola a Filo per un po'. Abbiamo parlato della passione per il mare di Aldarion, invece la passione per i boschi, a cosa porterà Erendis? Che loro un po' estremizzano quelle passioni, un po' parleremo anche magari un po' di un, tra virgolette, destino, eccetera, per quanto riguarda Aldarion, no? È legato al mare. Però estremizzano le passioni, quindi questo può essere già un piccolo insegnamento per noi. E poi dopo voglio ricordarmi, insomma, un piccolo inciso che è un mio punto di vista rispetto a Aldarion e Tolkien. Se me lo ricordo, poi lo facciamo.
Segnalo.
Me lo segno, non me lo segno, come diceva Troisi.
Allora, sì, io penso innanzitutto sull'innamoramento, vorrei dire una cosa, cioè sul fatto che comunque c'è stata un'attrazione, no, da parte di questi due giovani, che già si capiva, insomma, che era, c'era qualcosa di strano, no? Perché comunque Erendis era già legata alla terraferma, invece lui era già legato al mare, per cui, cioè, come fai ad innamorarti di uno che sta partendo per tanti anni, no? Comunque che sai che la sua passione è il mare. E io penso che a volte è proprio un po' questo il problema nelle coppie, che ci si innamora di una caratteristica dell'altro che ci piace perché magari è proprio molto diversa da noi, e poi però non la sappiamo gestire. O meglio, forse pensiamo un po' di addomesticarla. E appunto Erendis invece ha questa passione per la terra, per la natura, per gli alberi, proprio per la terraferma, direi, no?
La
stabilità, ma anche questo... quest'amore proprio che la lega alla terra e agli alberi, per cui lei non, come accennavo prima, questo dono va conservato e va conservato così com'è, e non riesce a vedere non riesce a essere un po' flessibile, ecco, questo è il tema. Non riesce a essere un po' flessibile su questo, non riesce a far entrare un'altra visione delle cose, no? E così e basta. E poi c'è un passaggio in cui la mamma sì, di Erendis, no, le dice sin dall'infanzia tu hai cercato sempre di ottenere tutto o niente, no? Proprio per
figlia che intanto
per sottolineare questa sua poca flessibilità, questo voler avere, cioè voler o tutto bianco o tutto nero, non avere un punto, non voler cercare magari un punto di equilibrio, e questo lo fa anche proprio con la sua visione di stabilità, col suo amore per la terraferma.
Sì. Sì, lei, ecco, a un certo punto ci viene anche narrato che in qualche modo è come se sfidasse Uinen, quindi questa divinità dei mari, cercando di sottrargli fondamentalmente il suo amato. E questo, ecco, ha un modo di fare che, insomma, è molto, molto comune, insomma, anche tra di noi, insomma, è una cosa che a volte ci blocchiamo nelle situazioni perché, appunto, vogliamo qualcosa e la vogliamo assolutamente come diciamo noi. Ecco, questo è un grande intoppo alla felicità. Ma dici, ma quindi, ok, la felicità è accontentarsi? No, non è accontentarsi, ma innanzitutto parte dall'accogliere la realtà per quella che è. Quindi, e questo ovviamente richiede una grande maturità, e una grande anche consapevolezza di sé, perché appunto quando sappiamo chi siamo e quello che vogliamo, ecco, anche che sappiamo anche magari più facilmente andare incontro anche all'altro e a quelle che sono le sue passioni e i suoi interessi. Poi...
Ma...
Sì, vai Giovanna, vai.
No, no, scusami, finisci pure Pietro, non volevo, pensavo avessi finito, vai pure, finisci, no, poi ti faccio la domanda.
Questa è ecco, una caratteristica che in qualche modo possiamo sottolineare, evidenziarla, metterla un po' come ecco, il punto di scontro che avremo sempre tra questi due innamorati, perché sono di fatto innamorati, nella loro vita non c'è nessun altro, non ci sono altri per altre per Aldarion o altri per Erendis. Però ecco, poi a un certo punto, nonostante l'amore reciproco, arriveranno, senza spoilerare, però arriveranno proprio a, posso dirlo, soprattutto lei, nei confronti di lui, a mettere un muro invalicabile dove Aldarion non avrà più nessuna possibilità di entrare nel suo cuore, nonostante lei continui ad amarlo.
Però qui spezzo una lancia a favore di Erendis, perché veramente Aldarion gli ha tagliato tutti gli alberi per farne una flotta, quindi
ecco.
Veramente
era esattamente quello dire, che però. Era esattamente quello che volevo chiedere.
Sì.
Cioè, era una domanda più per Pietro e Filomena. Al di là, comunque, vabbè, che l'amore non decidi tu di chi innamorarti, almeno, cioè ti innamori e basta, succede. Però dico, quando tu sei così appunto legata alla terra, alla vegetazione, eccetera, come ha detto giustamente Michele adesso, gli ha tagliato tutti gli alberi per farsi le navi. Cioè, come puoi innamorarti di una persona tanto distante da te o comunque pensare che possa funzionare? Perché non stiamo parlando di una persona che ama guardare le serie TV e che si innamora di una lettrice. Uno si mette sul divano con la TV e le cuffiette, l'altro col libro e può. Però qui stiamo parlando proprio di
due opposti.
Ma due opposti, cioè non so come dire, non è neanche l'amante del barbecue e il vegetariano, perché anche lì poi riesce a trovare un punto di incontro. E non lo so, cioè qui non vedo un punto di incontro, nel senso che lui ha questo amore per il mare ed è un re navigante, quindi comunque non può fare a meno di costruire le navi. Cioè sì, sarebbe più semplice stare lì a fare il suo lavoro, che sarebbe quello del re, non andarsene in giro, ok? Lei è innamorata della natura, quindi dico, come può mai aver pensato che la cosa potesse essere conciliabile? A maggior ragione che abbiamo evidenziato il fatto che soprattutto Erendis non è una persona flessibile, disposta a chiudere un occhio e a tendere una mano al partner cercando di comprendere quali sono i suoi bisogni e quali sono le sue diciamo ispirazioni, desideri e quant'altro.
Proprio questo è quello che succede, ecco perché è una storia vera, nel senso potrebbe essere una storia vera, perché questo succede spesso. E se succede, cioè se ci si rende conto di questo magari nel fidanzamento o magari in una fase diciamo preliminare, è bene che ci si renda conto di queste cose prima. Quando poi già si instaura una relazione e ci si scontra con qualcosa che era già sotto gli occhi, no? Però a volte un po' ce la raccontiamo la storia, cioè vabbè dai, cambierà, no? Questo magari lo pensiamo, cambierà. Filomena disordinata cambierà un giorno, cioè si ricorderà di chiudere le ante dell'armadio una volta nella sua vita,
sempre peggio invece.
E invece no, oppure cambierò, cercherò di essere più leggero eccetera su certe cose, invece poi Filomena si rende conto che invece sono pesante e resto così. Però ecco, questo è un diciamo, usiamo questa parola, no? Che discernimento. Il discernimento è importante. Discernimento che vuol dire? Non giudicare quella una persona, no? Dire quella persona è sbagliata, eccetera, perché non è questione di persone sbagliate, ma è questione di, ecco, mi rendo conto che sto legando il mio cuore a una persona che ha una visione della vita molto diversa dalla mia. La domanda che mi devo fare è, io sono decisa a cambiare?
Oppure sono decisa ad accogliere
questa persona così com'è, ecco, così quindi diverso. Questo è importante. Nel loro caso ci sono stati, come dicevo all'inizio, anche tante ingerenze da parte dei genitori. Non dimentichiamo che, tornando alla storia nello specifico, Aldarion doveva sposarsi, Aldarion doveva dare un erede, aveva diverse pressioni.
Certo, in quanto principe.
E lui non è vero che non voleva sposarsi, però aveva i suoi tempi. Quando il padre ogni volta cercava di parlare di matrimonio, la faccio proprio così, grezza, ti devi trovare una moglie, lui si ritirava e diceva, ma come? Cioè, è questo quello che deve fare un futuro re? Stare sulla bella Numenor a passare al vaglio, no? Un po' come il giornale, mi scelgo la moglie più bella e poi, cioè, questo quello che devo fare? Non è meglio per me andare a cercare ori e tesori per Numenor? Il padre poi gli risponderà, ma guarda che Numenor non ha bisogno di altro, noi siamo, cioè, Numenor, piccola parentesi, è la terra del dono, è un ben di Dio vivente, è una terra rigogliosa, florida, c'è tutto, non abbiamo bisogno di altro oro, di altri diamanti, cioè, c'è tutto. E lui invece, insomma, ha questa spinta. Quindi ecco, i genitori che influiscono, anche questo per noi che cosa ci può insegnare? Che appunto il periodo del discernimento rispetto alla persona con cui vorremmo costruire una vita è anche importante ascoltare quello che ci dicono i genitori, i parenti, insomma, le persone che ci vogliono bene, e anche lì discernere, questo che mi stai dicendo è vero, è buono, lo accolgo per la mia vita, quest'altro no. Forse Aldarion non era lo sposo ideale per Erendis? Probabilmente sì, probabilmente no. Questo non c'è un... Non possiamo dire no a priori solo perché l'esito è stato nefasto. Perché potevano giocarsela meglio? Ecco, qui forse è anche il punto. Ok, dici, io mi sono sposato già. Che faccio? Mi rendo conto che proprio non riesco ad andare incontro a queste differenze. Che facciamo? E anche voi prima, quando presentavamo un po' la storia dei nostri eroi, avete detto delle cose importanti. Cioè, non c'è dialogo. Quindi... se ci sono già queste difficoltà, ma allo stesso momento non c'è assolutamente dialogo, ecco, sul dialogo se ne può parlare, nel senso che lì non è una questione di propensione. Cioè, ok, a me piace il mare, a te piace la montagna, parliamone. Invece lì ha funzionato un po', a me piace il mare, a te piace la terraferma.
Però non era solo questione di
passione. L'ho semplificata.
Perché poi il bello di questa storia è che si passa dal cercare di dar ragione a uno e poi dopo dice no, però aspetta, anche lei ha ragione, no?
Quindi sì, è un errore da non fare bello... in generale quando si ha a che fare con la propria visione di coppia e con la visione delle altre,
sì,
coppie,
questa...
cioè dar ragione a qualcuno.
Infatti questa storia così estrema, no? Ci fa venire fuori, poi fa venire fuori tante cose vere, appunto, che hanno ragione tutte e due, ma hanno torto anche tutte e due. Questo è...
Sì, è vero.
Cioè anche il fatto che poi... No,
vai, Michele.
C'è anche il fatto, dicevo, che anche Aldarion continua a procrastinare il fatto di volersi decidere a sposarsi, anche solo a fare la proposta a Erendis, ma lui non tiene conto del fatto che, appunto, essendo un discendente diretto di Elros, ha una vita appunto molto lunga, come tu dicevi giustamente, Pietro, sì, 400 anni più o meno.
Sì,
e Erendis invece no, cioè nonostante avesse una vita molto lunga rispetto agli standard della Terra di Mezzo, però comunque molto meno rispetto ad Aldarion, e glielo dice proprio chiaramente, cioè ti devi sbrigare perché io non ho tutto il tempo che hai tu, quindi c'è anche questo aspetto.
C'è anche questa differenza importantissima, no? Che viene fuori. No, ma volevo aggiungere un'altra cosa sul fatto che lei si è innamorata di quest'uomo totalmente diverso da lei. Probabilmente quello che dice la madre di lei, quella caratteristica tu vuoi tutto o niente, probabilmente anche questo, no? Il fatto si è intestardita sul dire ok, questa sfida, questa battaglia, questa la vincerò io. Magari il mio amore sarà più forte del suo amore per il mare, o comunque... A quel punto il rivale non era più neanche Aldarion, ma era proprio il mare. Il rivale di lei diventa il mare, no?
Sì. E poi non dimentichiamo anche che Aldarion per diversi anni resta a terra. Resta a terra dopo il fidanzamento, per 8 anni, se non sbaglio, non parte da Numenor. Fino a quando poi c'è un evento che in qualche modo supera il nostro Aldarion. quando appunto rivede il mare, c'è la marea, questa, il mare che batte sugli scogli, eccetera, e lui sente quasi, ci racconta Tolkien, una mano alla gola, quasi che lo afferra, no? Questa passione che gli toglie il respiro. E lì poi anche un battibecco dove appunto si ribattono un po' di cose, perché ecco, si vedono come lo sposo di qualcun altro. Ecco, tu sei come, la faccio anche qui semplice, poi rimandiamo davvero alla lettura, come tu sei lo sposo di Uinen, no? La divinità del mare, e io che ti devo dire? Tu sei lo sposo di Orome, se non sbaglio, no? Sbaglio?
Sì, dice insomma, qualcosa del genere, sì.
Cioè, nel senso è... Quindi sono lì a ributtarsela un po' addosso la colpa.
Si rinfacciano un po' le loro passioni, che sì, poi sono in realtà le caratteristiche di... che li hanno fatti innamorare l'uno dell'altra, perché sì, sono, no, la passione, come dice, chi è che lo diceva, la madre di...
Quello è bellissimo il passaggio in cui la mamma di, la madre di Erendis, in un passaggio veramente bello, dirà a sua figlia rispetto a questo tutto o niente, no? Cioè, non privare il tuo uomo della sua passione, perché altrimenti potresti accorgerti che cioè, potresti ridurlo a un essere che non è più degno del tuo amore. Che vuol dire? Cioè, che con le passioni
diverso
dell'altro, in qualche modo ci dobbiamo vivere, non convivere. Cioè, ci dobbiamo vivere, perché la passione dell'altro può diventare una ricchezza per me. Ecco, questo è forse anche un altro insegnamento, no? Cioè, la passione per il mare poteva diventare un insegnamento per Erendis. Viceversa, anche per Aldarion, ma lui ci prova in qualche passaggio, nel senso ad ammirare, perché comunque ad ammirare e apprezzare la terra di Numenor.
Non per questa ragione.
No, non sto parlando di ragione di torto, però ci prova. Quindi ecco, anche il discorso della passione per qualcosa che va al di fuori della coppia in questo testo c'è. E io...
qui volevi dire qualcosa,
ecco,
di Tolkien.
Qui possiamo metterci qualcosa di prima, no? Aldarion e Tolkien. Poi immaginavo, insomma, un po' il rapporto di coppia di Tolkien con sua moglie, Edith, che è vero, insomma, che nasce, che dà vita a Beren e Lúthien, insomma, di cui si potrebbe poi parlare in un altro momento. Però nel quotidiano, ora, i canti, i balli, le foglie che cadono, eccetera, nel quotidiano, però, a volte, forse, Tolkien, in questo passaggio, non lo so, cioè, vado così per speculazione mia, magari in questo passaggio ha estremizzato un po' quello che sarebbe potuto succedere a lui e ad Edith. Estremizzando viene fuori un po' questo, perché, cioè, Tolkien, siamo di fronte a una persona, un genio, perché questo è così, cioè, una persona che appunto aveva non una passioncina nel calcio, cioè, per carità, con tutto il rispetto per chi è tifoso, ma una passione che sicuramente per scrivere tutte le parole che ha scritto portava via tempo alla famiglia, sicuramente ai figli, a tutto quello, insomma, che ci vuole in una famiglia. Quindi sicuramente in qualche modo possiamo leggere un po' questo parallelo, non so se è forzato, però tra la figura di Aldarion e la figura di Tolkien. Però a differenza di Aldarion ed Erendis, Tolkien ed Edith, per quanto poi ne sappiamo così esternamente, hanno trovato un po', cioè, il punto di incontro, perché Edith non era contro la passione di suo marito. E lì, ecco, ne ha fatto tesoro. Magari, sicuramente, io penso che hanno litigato qualche giorno, no? Ma tu stai sempre lì sotto a scrivere, ma vieni un po' a vedere sto figlio che non si regge più. Sicuramente sarà successo, perché appunto sono persone come noi e loro è una famiglia come una famiglia normale, quindi sicuramente ci sarà stato qualche volta, insomma, Edith avrà un po' borbottato rispetto a questa penna che andava sui fogli. Però ecco, magari sono stati bravi a dialogare, magari sono stati bravi a non colpevolizzare la passione, ma a cercare, insomma, di farla diventare un punto di incontro per la famiglia, per loro due. Questo penso che l'abbiano fatto, diversamente sarebbe andato forse un po' diversamente il loro matrimonio, perché una passione così, così forte come quella che aveva il nostro professore verso la scrittura, penso che abbia comunque più di una volta, insomma, messo, fatto un po', insomma, saltare i nervi a, a sua moglie, cioè ci sta, ci sta.
No, no, ma infatti secondo me è un parallelismo perfettamente azzeccato, e anzi Edith stessa aveva la passione del pianoforte e Tolkien, allora, anche se nel film e in alcune pagine si legge quasi che Tolkien abbia tarpato le ali a Edith circa la sua carriera di pianista, sono le solite persone che decontestualizzano, perché abbiamo passato due guerre, che sono il 16-18 e la Seconda Guerra Mondiale, e viviamo, siamo comunque in un periodo storico dove non è che le donne possano prendere e fare la, la carriera che vogliono, quindi nessuno ha tarpato le ali a nessun altro, anzi, secondo me, poi ricordiamoci che comunque la famiglia Tolkien non ha mai divulgato moltissimo della vita privata dei due coniugi, anche le lettere sono rimaste comunque conservate negli archivi di famiglia e basta, ma sono sicura che comunque, mentre, cioè, mi piace immaginarli così, lui che scrive a pallotta le foglie perché non gli piace quello che ha scritto e riscrive, e lei con il pianoforte che gli ha regalato lui, che si esercita un pezzo che ama particolarmente, ecco, mi piace immaginarli così. A tutti quelli che dicono che Jay ha tarpato le ali alla sua Edith, direi proprio no, perché tanto in ogni caso, dimmi, nel 46 una donna che pianista di successo deve diventare. Cioè sì, ci sono state, per carità del cielo, anche durante il Rinascimento abbiamo avuto delle pittrici, delle scultrici che sono state, conserviamo le loro opere, i loro marmi, ancora oggi sono esposti nei musei, ma comunque erano donne artiste, già figlie d'arte, e i padri in qualche modo cercavano di lanciare queste figlie un po' anche con il loro nome, quindi comunque, diciamo, abbastanza decontestualizzato. In ogni caso, vorrei, io dico sempre che Tolkien non lascia nulla al caso, quindi appunto mi piace l'idea di Pietro di dipingere questi Aldarion ed Erendis come se fossero stati loro, se non si fossero saputi ascoltare.
Un'estremizzazione, ecco, della situazione.
Ascoltare, ma anche aspettare, attenzione, perché tu prima hai detto comunque Aldarion ha passato un periodo di tempo a terra, ha cercato di capire come si trovava con Erendis, di dare ascolto, e la stessa cosa ha fatto anche Edith, perché alla fine Jay aveva avuto il divieto di frequentare Edith fino alla maggiore età e ha atteso di compiere i 21 anni per descrivere Edith. Edith in qualche modo lo ha anche aspettato, perché è vero che si era fidanzata, ma aveva tergiversato e non si era ancora sposata, era sempre lì, magari il mese prossimo, non lo so, era sempre un po' così. In ogni caso, sì. Vorrei chiedere appunto a Michele, che è un po' l'esperto di lingue elfiche, un po' di significati dei nomi e di simbologia, perché quando noi leggiamo Tolkien, anche all'interno dei nomi riusciamo a trovare una come si dice, già un messaggio di quello che sarà, insomma, un po' come quando chiamano Aragorn l'Elestar, la gemma elfica, giusto? Cioè tu già lo sai che è il predestinato, ora non dico che ti spoileri la storia, però qualche cosa capisci, insomma.
Eh sì, esatto, che sarebbe poi, scusami Giovi, ma sarebbe Elessar.
Io con la pronuncia proprio...
E mi spiace correggere tutti, mettere... No, guarda che qui si mette l'accento. No, cioè,
non sono grande. Vedrai quando Alessandro inizierà a mandarmi messaggi su WhatsApp. Hai sbagliato la pronuncia in inglese, non si dice così.
Comunque, no, sì, qui, in questo racconto, più che da altre parti, veramente i nomi fanno veramente la differenza. Perché Aldarion vuol dire letteralmente il figlio degli alberi. Ok, per cui okay,
però è un nomignolo,
è vero, anche se poi salirà al trono come Tar Aldarion, sì. Quindi come re utilizzerà questo nome, e diciamo che lui gli alberi li vedeva, li faceva, li piantava, li faceva crescere, ma solo per poi tagliarli, per cui...
il figlio degli alberi.
Beh, che è figlio degli alberi, quindi ok, ci sta. E, allora, e Erendis invece, a seconda delle varie traduzioni, potrebbe voler dire figlia, sorella, ma anche moglie, sola. Per cui già comunque diciamo che è abbastanza azzeccata, che potrebbe avere la valenza di figlia unica, e per questo magari appunto le può essere stato dato questo nome, oppure poteva magari essere semplicemente proprio una cosa, un nome così che poi le è stato fatale ed è stato quasi premonitore. Sì. E invece, allora, Aldarion e aveva anche appunto il suo nome di battesimo, che era Anardil, che vuol dire amico del sole. Ecco, questo sì, comunque è sempre stato una diciamo uno spirito abbastanza solare, abbastanza ecco, non aveva poi quell'incupimento che ha avuto poi Erendis, diciamo, verso la fine della loro storia, ecco.
Sì, magari su questo continuiamo un pochino anche raccontando, perché gli spunti davvero sono tantissimi, già un'ora, insomma, vedo che siamo qui, però ci sarebbe tanto, tanto, tanto da dire. E a proposito degli alberi, io poi magari riposto la parola a Michele su questo, su un alberello di cui abbiamo parlato anche quest'estate, che a me è andato in confusione, pensavo fosse l'albero bianco che arrivava a Numenor,
sì. Invece.
Poi magari su questo, ecco, ci torniamo. E, insomma, comunque, ecco, la storia va un po' così: c'è Aldarion che va e viene, a un certo punto si fidanzano, perché non abbiamo parlato di questo momento, perché a un certo punto Aldarion, dopo anni, quando invece era costume a Numenor che, insomma, il fidanzamento durasse 3 anni circa, Aldarion dopo anni incontra Erendis, che appunto era nel corteo che accompagnava la regina, scendevano dal Meneltarma. Come accento Meneltarma.
Ci siamo, perfetto.
Benissimo. La colonna del cielo, questo monte che nel pieno centro, nel punto, nel centro di Numenor, che era il luogo sacro in cui la gente di Numenor, insieme al re, per 2 volte l'anno, se non sbaglio, andava a... Insomma, è un rito, insomma, religioso, diciamo, dell'epoca, di quella storia di Numenor, in cui appunto il re, prima dell'estate, se non sbaglio, e prima dell'inverno, insomma, rimetteva la terra del dono nelle mani di Eru. Era un momento solenne in cui sulla sommità del Meneltarma poteva parlare soltanto il re e dire solo alcune parole, non è che poi stava lì a fare i discorsi, cioè era un momento solennissimo. Nella discesa dal Meneltarma, Aldarion ed Erendis, quando arrivano, insomma, a metà strada, diciamo, erano già verso terra, però ecco, guardano insieme la bellezza della loro terra, e lì, anche se è un bel dialogo davvero bello che invitiamo a leggere, è qualcosa di stupendo, comunque lì, per farla breve, insomma, si fidanzano, cioè lei lo accoglie, insomma, come futuro sposo. Si sposeranno, Aldarion continuerà ad andare per mare, eccetera, ma vorrei arrivare, così andiamo anche un po' verso la conclusione, al frutto di questo amore, una bambina di nome Ancalime, giusto Ancalime?
No, Ancalime.
Sto azzeccando tutto, incredibile. Ancalime che appunto verrà cresciuta in un periodo di forte crisi relazionale tra i nostri Aldarion ed Erendis, e quindi subirà, cioè fondamentalmente cresce con sua mamma, perché il giorno del suo quarto compleanno Aldarion partirà e la lascerà. Anche questo Tolkien lo sottolinea, guardami, mi commuove, perché immagino anche un po' il piccolo Tolkien in quel caso, insomma, di questo padre che non ha avuto, insomma, ma questo padre che è raffigurato da Erendis, che saluta sua figlia in modo molto frettoloso, cioè di togliere le sue braccia dal collo e va per la sua strada, che andava al porto di Romenna per poi andare a prendere il lago. E questo è un momento catartico nella storia, dove ci sta anche la lacrimuccia, perché appunto se ci immedesimiamo in questa bambina, davvero ci tocca il cuore, perché davvero vedi questo padre che appunto, ecco, la passione estremizzata una passione che è bene che ci sia, però che ci tiene in vita, ma che non bruci, no, tutto quello che poi abbiamo intorno. Ecco un altro piccolo insegnamento per la nostra vita, no? Le passioni sono importanti perché appunto magari ci aiutano ad alzarci col piede giusto la mattina, però non devono bruciare, non devono fare terra bruciata intorno, perché per seguire poi una passione si può anche ferire le persone a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene. In questo caso la piccola Ancalime, che resterà segnata a vita da questo episodio.
Io penso, ecco, da mamma, penso che anche per e anche Randis rimarrà segnata da questo momento, no? Perché se per una madre anche vedere ecco il padre che quasi come se si trattasse di un ostacolo, no? Rimuove questo abbraccio quasi come se appunto si trattasse di un ostacolo che lo sta trattenendo. Penso che ecco un pezzetto di quell'amore un pochino, un pezzetto del cuore comunque si chiuda nei confronti dell'altra persona, perché appunto magari su di sé poi, su di se stessi si può anche, no, dopo perdonare e andare avanti, ma quando si vede magari la sofferenza di un figlio, no, non si è meno disposti, ecco, a un'accoglienza e a un'apertura anche al perdono, al dialogo. Già lei non era molto predisposta, poi penso che dopo questo è stato un ulteriore affondo. Ecco.
Sì, e poi
è arrivato il mascottino nel frattempo, scusatemi.
Sentiamo il miau, vi saluto. Sì, poi ecco, c'è anche il fatto che Ancalime appunto sarà cresciuta in questa casa, nelle Merie, nel centro di Numenor, in un luogo bellissimo, dove praticamente c'è, ci sono pastori, ci sono pecore, verrà cresciuta in questa casa bellissima, però dove la madre non darà accesso agli uomini. Cioè Ancalime arriverà a una certa età in cui sentirà un pastorello che fa casino fondamentalmente vicino a casa sua e dirà a una sua serva di casa: ma che è questo? Che cos'è questo essere così rumoroso? E dirà: è un maschio.
Sì, perché magari chi non ha letto comunque il Silmarillion oppure non ha letto i racconti incompiuti non sa che in realtà i viaggi per mare duravano anche anni. Poi col fatto che questo tizio aveva fondamentalmente mezzo secolo davanti per fare quello che gli pareva e piaceva, insomma, se mediamente per un viaggio in mare nell'antichità ci voleva, che ne so, la butto là, un mese, un anno, il Colombo ci ha messo, mi sembra, un anno per raggiungere le Americhe, non vorrei dire una castroneria. In ogni caso, i viaggi comunque di Aldarion duravano anche 10 anni, quindi
sì, assolutamente,
comunicazioni interrotte, quindi non è che sapevi neanche se la nave comunque era colata a picco, quindi certo. Fondamentalmente quando lui partiva per i viaggi per mare mancava un bel po'.
E nel frattempo iniziava a mancare anche la benedizione dei Valar. Infatti qualche rientro è stato un po' burrascoso, col vento contro, eccetera, e osse abbastanza su di giri. Però ecco, esatto. Tornando alla nostra piccola Ancalime, ecco, viene cresciuta da sua madre. Poi davvero c'è una... Guardate, quando lo leggerete, cioè, vi toccherà davvero anche questo il cuore, in cui si raccontano delle parole emblematiche che Erendis dice a sua figlia proprio riguardo agli uomini quando diventa un pochino più adulta. Sono delle parole durissime, cioè veramente cioè, sarebbe bello da leggere in diretta, ma insomma non è il caso, lo rimandiamo davvero a voi che siete a casa. Sono delle parole durissime dove gli uomini sono rappresentati, anche lì è una visione estremizzata dell'uomo, dove l'uomo è presentato proprio come un incosciente, cioè un irresponsabile fin nelle midolla, no? dove l'uomo non si prende mai le sue responsabilità fino in fondo. Questa purtroppo è l'esperienza che ha Erendis di Aldarion, ma è anche vero che non è soltanto quello che dice suo frutto dell'esperienza, ma anche frutto del dolore, del risentimento che prova nei suoi confronti. anche Alim avrà una vita molto difficile, cioè, senza stare a fare lunga, avrà una vita molto difficile, anche lei con gli uomini sarà difficile anche per lei sposarsi, nonostante diventerà poi regina, sarà la prima regina di Numenor, però avrà una vita davvero burrascosa. E davvero questa educazione dura, perché poi in alcuni passi Tolkien ci dice che Erendis è diventata più dura dell'acciaio, e anche quando tornerà al Darion dopo tanti anni, dopo una notte a cavallo per arrivare dal porto fino nelle Merie, insomma, troverà una moglie che non lo accoglie assolutamente, una figlia che non lo riconosce, quindi anche una situazione veramente pesante.
Diciamo che comunque Erendis ci ha messo del suo, come hai detto proprio tu, perché
sì, ci ha messo l'amarezza. Cioè, è bello quando leggete la storia, perché vedete proprio una donna che a un certo punto smette di lottare, cioè, si lascia completamente, ecco, lei si lascia bruciare, se uno dalla passione, lei dalla malinconia, dalla tristezza, non si dà neanche una possibilità per orgoglio, questo è chiaro. Per orgoglio decide quasi, cioè, un suicidio vivente, nel senso non dà nessuna possibilità a lei né alla figlia di Gioia.
Bravo, questo.
Lei vive da vedova, pur il marito è ancora vivo, lei vive da vedova e fa vivere sua figlia da orfana. Non dà alla figlia nessuna possibilità di vedere il padre o di immaginarlo, di viverlo ancora da vivo, perché il padre ce l'ha. Poi lei crescendo, insomma, una volta accade, insomma, giocherà anche questa cosa della figlia di separati, poverina, insomma, cercherà di trarre il meglio l'uno dall'altro.
Diventerà anche lei vittima e carnefice in qualche modo tra i due.
Sì, esatto.
Quindi, insomma, abbiamo davvero tanti, tanti, tanti spunti. Poi non so se ci sono domande anche da chi ci sta seguendo, insomma, qualche approfondimento, però io passerei, magari nel frattempo che con le domande
posso
si preparano.
Sì, una
io chiudo la porta perché...
Allora, sulla relazione tra loro due, ma che riguarda un po' tutti, no? E che magari spesso mentre leggiamo il racconto ci viene, almeno a noi, no? Ci veniva spontaneo dire vabbè, ma potrebbero parlarsi, potrebbero trovare un compromesso, no? Spesso ci viene in mente questa parola compromesso. Però effettivamente un compromesso è lasciare che ognuno dei due lasci qualcosa per andare incontro all'altro. E forse un po' c'è stato tra di loro, nel senso che lui è rimasto a terra per un po', lei ha cercato di andare sulla nave.
Sì,
no?
Per un periodo ha vissuto su
per
questa nave.
Per un periodo
ancora...
ha cercato. Però, ecco, era un compromesso, quindi non ha funzionato. Perché un compromesso, appunto, è mettere da parte qualcosa di sé per accogliere qualcosa dell'altro, e questo non sempre funziona. Loro invece non sono stati capaci di trovare un punto d'incontro,
un accordo
dove essere pienamente se stessi, entrambi, senza lasciare da parte niente delle loro caratteristiche, delle loro passioni. Poi un'altra cosa che avevi accennato, no? È che quando la passione, come dicevi tu, brucia tutto, ecco, un po' forse una colpa, ma senza colpevolizzarlo, di Aldarion è stato quello di travolgere tutto per la passione per il mare, però poi vedremo che questa passione in realtà è stato anche responsabilità, un gesto di responsabilità da parte sua. Però diciamo che tutto questo, seppure era appunto qualcosa che lui doveva fare per senso di responsabilità, ha completamente annientato la sua famiglia, non ha tenuto conto assolutamente, soprattutto appunto della figlia, della moglie, ma soprattutto della figlia. Quindi a volte, per quanto facciamo delle imprese molto nobili, no? Nella nostra vita, nelle nostre giornate, ci occupiamo di cose grandi, importanti per il mondo, ma poi queste imprese magari finiscono per far del male a chi ci sta più vicino, che vorrebbe il nostro affetto, le nostre attenzioni. E anche per questo, no, ci sembra che Aldarion e Verendis siano un po' come tutte quelle coppie che incontriamo un po' quotidianamente o che potrebbero essere i nostri vicini di casa.
Potremmo essere noi.
Potremmo essere anche noi, certo, perché a volte per il lavoro, per una causa più grande, si rischia di trascurare gli affetti, di trascurare le amicizie a volte, non solo sì, magari il rapporto di coppia.
Sì, ecco, è questo.
Sì, sono effettivamente dei personaggi molto, molto attuali, cioè molto... È un racconto dei giorni nostri, a tutti sì, gli effetti.
Sì, quindi sì,
molto interessante da leggere e da, ecco, da farne tesoro.
Sì. Soprattutto ci tengo a precisare che per il periodo in cui è ambientato il Silmarillion siamo in una specie di medioevo o pre-medioevo, e abbiamo imparato anche dalla storia, fra virgolette, reale, che comunque quando si trattava di re, regine, principi e principesse erano praticamente di fatto obbligati a sposarsi e di fatto erano obbligati a sposare chi ti sceglieva la famiglia, erano i famosi matrimoni di convenienza, di compromesso per portare avanti la linea di sangue, tanto che spesso sì, addirittura si sposavano fra consanguinei.
Sì. In questo caso però no, sai, perché se fosse stato così, Aldarion avrebbe dovuto sposare una della linea di Erros, invece no.
Ti ho perso Pietro. No, senti? Ma infatti, sì, ora sì, ecco. No, ma infatti volevo dire
infatti
dopo, che...
Infatti dopo questa cosa viene annullata, tant'è che questo è l'unico caso nella linea dei re di Numenor in cui si sposa qualcuno che non sia della linea di Erros. Dopo diventano tutti nella linea di Erlos, basta, insomma, tutti quelli...
No, quello sì, però infatti, sì. Come hai detto tu, volevo dire che appunto Tolkien non sottolinea la cosa, cioè lui dice che i genitori consigliano di prendere in sposa, però alla fine, nonostante le diversità, sono loro due che si scelgono fondamentalmente. Mm-hmm. Perché
diciamo che la madre di Aldarion ci ha messo un po' del suo, perché comunque Erendis era una sua ancella, quindi un pochino ha accompagnato questa cosa, però effettivamente poi si scelgono loro due.
Sì, fondamentalmente sì, alla fine sì, che è una cosa che un po' mi dà la testa, perché ma perché cronaca di un disastro annunciato, per quale motivo? Però il fatto che alla fine comunque si scelgano mi dà veramente tanta speranza, e come hanno gestito dopo la cosa, appunto, come abbiamo analizzato nel corso di questa puntata, che sì, non va bene, soprattutto perché poi i loro conflitti, come al solito s'avanza a dirsi, sono riversati sui figli, come sempre purtroppo, quindi sì, anche lì siamo veramente più attuali che mai, perché al giorno d'oggi i bambini, purtroppo, mi dispiace, ma vengono usati come arma all'interno dei tribunali per ledere ai padri, fondamentalmente è così. Ci sono anche delle donne che ne vengono lese, però sì, quindi... Sì,
però tanto sono guerre, sono solo feriti e morti, cioè vincitori non ce ne sono, purtroppo, in quelle situazioni.
Infatti, assolutamente, però appunto, come abbiamo evidenziato nell'arco della puntata, l'importante è scegliersi. E poi
scegliersi e riscegliersi ogni giorno, ecco, perché ci si risceglie ogni giorno appunto col dialogo, cioè non mettendo, nonostante quello che può succedere, però evitando di mettere dei muri, cercando sempre di capire che cosa è successo. E questo, insomma, è importante per affinché avere un rapporto possa non solo andare avanti, ma anche proprio crescere, perché loro... Anche una cosa, insomma, che si nota leggendo, il loro rapporto resta sempre a un livello molto infantile. Cioè, nel senso, loro è vero che sono innamorati, non si lasciano mai, nel senso che sì, dopo un certo punto...
Spoiler!
Però il loro rapporto non evolve. Cioè, la loro relazione è ferma al primo giorno.
Sì.
Ma non in un senso bello, in un senso negativo, perché cioè, che bello come il primo giorno. No, si odiano, perché a un certo punto, se l'amore non, non progredisce, in qualche modo, ecco, ha bisogno proprio della sua natura quello di progredire, di andare avanti. Invece lui resta bloccato, e loro restano bloccati su quelle cose, sempre le stesse cose, sempre le solite storie, eccetera. E poi, come diceva lei, insomma, non trovano mai un accordo, no? Magari, ecco, cercano il compromesso. Questo dell'accordo è un esempio che facciamo spesso. Cioè, un accordo che cos'è? Cioè, è come una chitarra, no? Tu c'è una chitarra, c'è delle corde, accordo è suonarle insieme e daranno un nuovo suono. Quindi l'accordo vuol dire che tutte e due le parti vengono fuori per quello che sono, no? Nonostante in queste differenze, trovano insieme un accordo. Cioè, due cuori che a un certo punto battono insieme e dicono la propria, nessuno sta zitto. Invece il compromesso, che spesso si trova anche nelle nostre coppie, è quello che zittisce uno dei due. Ok, facciamo come dici tu, oppure facciamo come dico io, però sì. Poi uno resta sempre l'amarezza in queste situazioni, tanto che poi Altare non partirà, insomma, alla fine, cioè, queste cose non durano, insomma, perché appunto non si è cresciuti su quella cosa lì. È uno stand by, metti in stand by, poi alla prima si riparte.
Sì, potremmo dire che in questa coppia non si è creata la coppia, due persone diverse, divise, e non sono state capaci neanche di dialogare, di comunicarsi le proprie emozioni, perché a volte vediamo che la situazione si sblocca quando si comincia a comunicare le proprie emozioni, no? Quindi tutto quello, il mondo interiore. Sì. Invece qui, più che comunicare le proprie emozioni, a un certo punto c'è una separazione netta e un silenzio assoluto, tant'è che anche Aldario si lamenterà di questo.
Sì. Un silenzio, ecco, fatto di tristezza, tutto quanto riguarda Erendis, appunto, si consumerà nella malinconia, questo ce lo dice fortemente il professor Tolkien.
Possiamo svelare, perché lui fa questi viaggi e sta così lontano da casa?
Fa questi viaggi, magari lo facciamo raccontare a Michele, insomma.
Ok, allora lui nel suo ultimo viaggio, quando ormai, diciamo, il rapporto è completamente andato, porterà poi a suo padre Meneldur una lettera di Gil-galad, che vabbè, ormai la gente lo conosce abbastanza, perché
ormai
capirà, avrà capito.
No, io non lo conosco.
Vabbè, Giovi, tu lo conosci perché hai letto tutti i libri. Comunque è, diciamo, il grande re dei Noldor della Terra di Mezzo, quindi è quello che sta cercando un po' di curare tutte i rapporti fra le varie comunità degli elfi e cerca anche di tenere un po' a bada gli orchi. Si rende conto che c'è già
mi sta iniziando a saltare la linea telefonica. So perché. Mi sentite?
Ah, sì, noi ti sentiamo.
Vediamo e sentiamo bene.
Sì. Ok, perfetto. Scusa Michi per l'interruzione, a un certo punto ti ho sentito metallico, ho detto no, si sta bloccando tutto.
Ok.
Scusami,
no, niente, figurati. E per cui niente, appunto, Gil-galad capisce che c'è qualcosa che si sta muovendo e che è appunto il ritorno di Sauron, e esterna queste sue preoccupazioni ad Aldarion e chiede di dare questa lettera a suo padre per chiedere aiuto agli uomini di Numenor per far fronte a questa minaccia che è sempre più crescente. Quindi, insomma, si capisce che tutti i viaggi che fece Aldarion erano sì per un suo diletto personale, ma anche per un senso di responsabilità che lui avverte, anche perché tutte le volte che lui sta tanto tempo sulla terraferma, comunque i suoi compagni di viaggio gli dicono: guarda che il porto che noi abbiamo fondato nella Terra di Mezzo è sempre distrutto perché ci hanno invaso gli orchi, perché è arrivata una mareggiata e se l'è portato via. Quindi capisce che il suo posto è un po' da una parte e un po' dall'altra, e il senso di responsabilità è sempre molto presente in lui, per cui non è solo una cosa per un suo godimento personale, ma è un qualcosa di superiore, ecco.
Poi quest'estate, quando ci palleggiavamo un po' i messaggi anche con Michele, è venuta fuori una cosa molto interessante, che era un parallelo forse un po' forzato, però so io che propongo questi paralleli così e mi prendo la responsabilità, quindi linciatemi nel caso non siete d'accordo. Un parallelo un po' tra Aldarion e il famoso Turin Turambar, dove anche lì ci sono scelte, ma anche lì se non l'avete letto vi invitiamo a leggerlo, insomma, però dove ci sembra a un certo punto che c'è un destino che supera queste persone. D'altra parte ci sono però, ci trovo sempre quando si parla, siamo nei racconti di Tolkien, nel mondo di Tolkien, e non è così facile capire il confine, soprattutto cosa sia destino. Ecco, c'è sempre una linea molto molto sottile, se qualora ci fosse questa linea sottile. C'è sempre la libertà in gioco, la libertà è magari un disegno di Eru, che passa attraverso la libertà dei suoi personaggi. Però ecco, c'è qualcosa, Aldarion è un po', ecco, questo personaggio tragico, se vogliamo, no? Proprio della tragedia greca, come Turin Turambar, perché anche Aldarion è il primo re in dissonanza con i re di Numenor, ma non perché lui voglia essere forse in dissonanza, ha un destino diverso dagli altri. Cioè, fino a Meneldur, i re potevano prendersi il lusso di costruirsi una torre e fissare le stelle e ammirare il cielo stellato e dare i nomi alle stelle, così come era la passione di Meneldur, era un grande osservatore del cielo. Aldarion si trova in un periodo storico in cui c'è Sauron dall'altra parte che spinge, inizia a rinforzarsi, a creare confusione, e questo... lo capisce, non lo capisce Aldarion, sa di fatto che comunque si sente coinvolto in questa storia. E quindi la sua passione, è la sua passione o è spinto da un destino, appunto da questa mano alla gola di Uinen che lo prende, gli fa capire che deve andare di là, è per dare una mano o per distruggersi, perché poi tutto questo sappiamo a cosa porterà per la povera Numenor. Tutto resta così, no? Velato, ed è bello che sia così, perché ci dà tanto spazio di riflessione, ma poi anche a un certo punto è anche bello fermarsi e dire anche la nostra realtà, no? È così, cioè, se a volte sembrano che ci siano dei disegni e a volte sembra tutto lasciato così al caos, invece è bello a volte fermarsi, tenere insieme queste due cose e dire vediamo che succede, io faccio il mio. Per quello che capisco oggi, nell'oggi di Aldarion, era importante dare una mano a Gil-galad, che insomma iniziava a soffrire della forza di Sauron. Poi lì chi lo leggerà insomma vedrà anche tutto il combattimento interiore di Meneldur quando aprirà la lettera. Che faccio? Li aiuto? Non li aiuto? Ma se li aiuto che succede? Se non li aiuto? Insomma, soprattutto anche un'altra cosa che ci tocca molto anche in questi giorni drammatici che stiamo vivendo rispetto alla guerra a due passi, è questo fatto che appunto il destino del mondo è tutto collegato, no? Cioè non possiamo dire ok, la guerra è lì, a me che mi interessa, cioè, si può anche fare, però appunto, ecco, qui interpella ciascuno di noi, la nostra risposta è libera, questo è il bello della vita, no? La risposta che diamo alle situazioni. Quindi un po' davvero vi invitiamo ancora una volta a leggere tutto Tolkien, i racconti incompiuti, insomma, e poi questa storia, a soffermarvi, perché davvero è piena 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 di spunti esistenziali, diciamo, proprio esistenziali.
Però tornando alla storia, se questo si fosse saputo prima, avrebbe cambiato il rapporto tra Aldarion ed Erendis? Chi lo sa?
Questa è
una bella domanda. Dire,
sicuramente Aldarion magari non avrebbe potuto svelare nulla, e magari ci sta, però forse coinvolgere di più sua moglie, dire, non svelando il segreto, ma dicendo quello che poteva dire, magari sicuramente avrebbe in qualche modo aiutato a dire ok, non ti va a fare la vacanza, Valtur, ma vai a fare qualcosa di importante, cioè. E Erendis poteva diventare anche orgogliosa del suo sposo, cioè il mio sposo è vero che mi sta portando via tempo, però so che lui sta facendo qualcosa di importante per l'umanità.
Per tutti
quindi
quanti.
Insomma, perfetto, sicuramente direi. Parlare è sempre, sempre importante, no? Anche quando ci sono cose, appunto in questo caso c'era il segreto, però magari senza svelare tutto poteva dire c'è qualcosa di importante.
Esatto. Assolutamente sì.
Quindi prima di salutarci, diciamo che la morale di tutta la storia è che non puoi decidere comunque di chi innamorarti, l'importante comunque è dialogare e cercare più che un compromesso, un accordo, direbbe Filomena,
d'accordo.
Che funzioni, che possa andare bene a entrambi, direi sì. Proprio di sì. Che abbiamo proprio tanto
sì,
da
sì, sì,
da
insomma,
imparare.
Poi morali ce ne possono essere tante, davvero, perché poi ognuno viene toccato da qualcosa in particolare leggendo. E questa è una di queste, sì, assolutamente, sì, 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 sì. Ognuno leggerà e si farà la sua propria opinione e vi invitiamo a leggerli.
Assolutamente sì.
Sì, anche per tutti i termini che purtroppo, insomma, io ho tolto spazio a Michele, però ecco, per esempio, c'è questo albero che viene regalato dagli, cioè, è una storia bellissima. Un albero che viene regalato dagli Eldar
sì.
Durante
ecco,
il loro matrimonio.
Fughiamo solo questo dubbio, visto che era venuto a te, potrebbe venire.
Ecco, sì.
Ecco, l'albero che gli elfi regalano ad Aldarion e Verendis il giorno del loro matrimonio, che è un albero bianco e probabilmente è fratello dell'albero bianco di Numenor che si chiama Nimloth, non è quello che poi darà la discendenza anche all'albero bianco di Gondor. Anche perché lui lo pianterà appunto nel cortile della loro casa, che poi vabbè lui raderà al suolo, però l'albero rimane perché gli dà il nome.
È molto importante per la storia.
Anche questa cosa è veramente tristissima quando la leggi ti rovina il cuore, però l'albero rimane perché lui darà il nome di sua figlia Ancalime a questo albero, e questo almeno, cioè diciamo nella distruzione della casa è un po' forse metaforicamente la distruzione del loro rapporto, però la figlia comunque rimane e sì. Quella non se ne andrà mai. Almeno in questo Tolkien
ha una speranza. Sì,
sì,
a differenza di lei invece che manderà via gli uccelli che gli hanno regalato esatto. Gli elfi.
Sì, esatto. Sì.
Manderà via perché c'è troppa felicità, cioè vi ricordate troppa felicità che adesso non c'è, andate via. Invece lui distrugge la casa, distrugge tutto, ma l'albero riesce a mantenere fede alla parola che aveva dato a sua moglie, non lo abbatte. Infatti ha detto non lo abbatterò mai, insomma.
Esatto.
Quindi davvero, potremmo andare avanti all'infinito. Però.
Sì, perché dà tantissimi spunti questo racconto. È insomma un racconto molto, molto ricco. Sono una trentina di pagine, ma...
No, sono 60, quindi...
60, addirittura, ok.
Bene, io direi prima di salutarci che vi do gli appuntamenti. Gli appuntamenti sono domani sera, lunedì 10 ottobre alle 9:30. Ci saranno Giovanni, che è l'amministratore della pagina Pedomello Annaminno, e Marta, che è una nostra appunto collaboratrice. Diciamo, lei è una... Mi sentite? Michi, io
sì,
a volte
sì,
ti vedo.
Sì.
Non lo so, io... E Marta
noi
è...
ti sentiamo benissimo.
Sì, a volte salta per questo, c'è maltempo da queste parti, quindi è un po'... no, dicevo appunto, Marta è una studiosa che collabora appunto con Tolkieniani Italiani, anzi ha fatto anche un intervento l'anno scorso quando c'è stata la 3 giorni di Bergamo, è stata una conferenza molto interessante. In ogni caso saranno live qui su Twitch domani sera alle 9:30, con il commento alla serie Amazon Gli Anelli del Potere, quindi commenteranno fondamentalmente l'ultima puntata commenteranno
l'ultima, sì, penso.
Ok, quindi andranno in onda domani sera su Twitch per fare il commento all'ultima puntata della serie TV. E invece io e Michele non abbiamo ancora una data fissa, dobbiamo deciderla, perché io ho già trovato un altro ospite prima di tornare con Pietro Filomena, solo che tu non lo sai.
No, infatti io non so niente, sono all'oscuro di tutto. Ok, sono curiosissimo.
Fate come andare nelle Rendis che non mi dite le cose perché finisce male.
No, infatti.
Quindi poi sarà nostra cura attraverso i nostri canali dire quando torneranno le altre rubriche. Stiamo facendo un pochino di restauri in casa Tolkieniani Italiani, quindi tanta pazienza
torneremo con più live, anche perché comunque questo è il periodo, diciamo, delle ripartenze, settembre-ottobre. Tutti ricominciano qualcosa dopo la pausa, diciamo, estiva. E oddio, l'ho perso. E invece con Pietro e Filomena, dato che le coppie nella Terra di Mezzo sono tante e ce ne sono anche di positive, organizzeremo sicuramente qualche altra diretta con loro per commentare di queste altre coppie e per approfondire magari quello che oggi non siamo riusciti a fare. E grazie per essere stati con noi, io sono stata benissimo, mi sono divertita tantissimo e ho imparato tante cose. E spero che lo stesso sia stato anche per voi.
Grazie, grazie davvero a voi, grazie a te Giovanna, a te Michele, davvero
grazie a voi.
Ci ha fatto tanto bene, insomma,
anche a noi,
riassumere per poterlo poi in qualche modo esporre, davvero è importante. Grazie.
Grazie.
Ovviamente grazie. Potete recuperare la live sia sulla pagina di Pietro e Filomena, sia su Twitch, sia appunto su YouTube. La vostra pagina si chiama proprio Pietro e Filomena, quindi sì. non potete sbagliarvi. D'accordo, grazie mille a tutti e una buona serata.
Grazie, ciao. Buona serata a tutti. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.